Buon pomeriggio a tutti da Giancarlo Lavella, questa è Non Solo Sport del sabato. Il campionato di calcio, come abbiamo già detto da qualche giorno, ha stilato le sue sentenze, quella più importante se non altro con la Juventus campione d'Italia. Sono ancora in ballo i posti per le coppe europee, però anche lì sembra già quasi tutto fatto, si tratterà soltanto di decidere gli ultimi particolari. Intanto le squadre sono già impegnate nella campagna acquisti per la prossima stagione, in particolare si sta lavorando ora su quelli che saranno i prossimi allenatori, i prossimi CT di alcune squadre come Inter, Milan, Roma. Staremo a vedere, c'è tanta carne al fuoco in questo fine settimana perché è in corso il Giro d'Italia molto spettacolare finora. Gli italiani si stanno comportando discretamente e questa sarà una settimana decisiva per mettere una seria ipoteca sulla maglia rosa e sul successo finale. Iniziano poi i campionati internazionali di tennis al Foro Italico, tradizionale appuntamento per gli appassionati della racchetta in Italia. La Radio Vaticana ha una sua inviata, Antonella Palermo, proprio agli internazionali, al Foro Italico, e già da lunedì potrete sentire le sue cronache dagli impianti romani su come sta andando questo torneo che annovera come sempre i più forti tennisti sia in campo maschile che in campo femminile al mondo. E noi torneremo invece con Antonella Palermo sabato prossimo proprio per vedere a ridosso delle finali chi saranno coloro che si stanno affermando in questo appassionante e amato torneo di tennis italiano. C'è poi la Formula 1 con la Ferrari. Ma oggi io vorrei iniziare la trasmissione ricordando un evento che toccò fortemente il mondo del calcio e dello sport in genere, ma di tutta l'Italia. Avvenne il 4 maggio del 1949 e la squadra del Grande Torino, che in quel momento era la più forte squadra al mondo, possiamo dirlo senza ombra di smentita, anche se non c'erano le coppe internazionali ad avvalorare questa mia affermazione, però tutti gli osservatori, tutti gli esperti di calcio lo sostengono ancora oggi. Ebbene, rientrando da una trasferta amichevole da Lisbona, l'aereo su cui la squadra veniva trasportata si schiantò sulla collina di Superga. Ecco, io vorrei fare i nomi di quelle persone che persero la vita in questo drammatico incidente che, come ripeto, toccò l'Italia intera, non solo quella calcistica e sportiva. I nomi dei giocatori: Bacigalupo, il portiere, i due ballerini, Bongiorni, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezzar, Loic, Maroso, Martelli, Mazzola, Menti, Operto, Ossola, Rigamonti e Schubert. Poi tre dirigenti: Agnisetta, Civalleri e Bonaiuti, persero anche loro la vita in questo incidente. Gli allenatori Erbstein, Livesley e Cortina, il massaggiatore. C'erano poi tre giornalisti: Casalbore, Tosatti, Renato Tosatti, padre a sua volta di due valenti giornalisti della nostra epoca, Cavallero. E infine l'equipaggio, il comandante Meroni, un nome che drammaticamente ritorna nella storia del Torino, perché poi qualche anno dopo fu Gigi Meroni, giocatore della squadra granata, a perdere la vita anche lì in un altro inspiegabile incidente, Dinca, Biancardi e Pangrazzi. In questi giorni si è ricordato questa squadra, ma tutte le vittime di Superga. Noi lo facciamo con una delle firme storiche del giornalismo sportivo italiano, si tratta di Giampaolo Ormezzano. Grazie Ormezzano per essere con noi a Non Solo Sport.
Buongiorno.
Che significato ha ancora oggi quell'episodio? Anche perché il Grande Torino era amato non solo dai suoi tifosi, ma anche da tutti gli italiani.
Beh, bisognerebbe riprodurre la situazione da allora di un popolo, una nazione che usciva dalle macerie, che vedeva intorno ancora le macerie, per ambientare esattamente una situazione di identità sportiva simile. La cosa è non solo irripetibile, grazie a Dio, se no bisognerebbe fare una guerra, ecco, per avere un altro Coppi, un altro Barca, un altro Grande Torino, col fondale giusto, tra virgolette, di macerie da ricostruire. Quindi non è collocabile oggi con i parametri di oggi, e non riusciamo neanche a immaginarlo. Di più, devo dire, che il Torino attuale fa di tutto per far sì che quel grande Torino si isoli sempre più in un mito irrepetibile, inconfrontabile, irraggiungibile, con i suoi comportamenti piccini. E proprio dell'altro giorno la farsa ai limiti della vergogna per fare pari in casa con Genoa e evitare la Serie B. Io sono d'accordo che a un certo punto non si debba compromettere tutto un campionato con le follie di una partita sola, ma si recita meglio, ecco, si recita meglio tra professionisti, tra paganti. E, insomma, il piccolo Torino sembra fatto apposta per isolare il mito del grande Torino e per isolare, lo dico dal punto di vista cronologico, anche i pochi testimoni che siamo rimasti, pochi testimoni di quei, proprio di quei giorni, addirittura di quell'attimo, e sembriamo un po' dei vecchietti archeologhi. Il mito è sempre più prezioso, ma intanto è sempre meno proponibile, è sempre meno configurabile, ecco, nello sport di oggi. Quindi io ho un mio grande Torino sempre più prezioso, sempre più bello, ma sempre più difficile da trasmettere, non dico ai figli o ai nipoti che sono i succubi, ma ai lettori e agli eventuali uditori, come quelli che forse ci sono in questo momento.
Ecco, parliamo un attimo di quella squadra magica, almeno dai resoconti che ancora oggi leggiamo. Sì. Era una squadra che tatticamente, si dice, era avanti di 40 anni rispetto alle altre.
Era avanti di 40 anni grazie alle intuizioni di un tecnico ungherese, Epstein, e anche di un preparatore inglese, Liverpool. Ma è recente uno studio di un giornale spagnolo, El País, grande giornale spagnolo, che addirittura attribuisce teoricamente a questo grande Torino un ruolo storico mancato per crudeltà del destino, e cioè l'Italia, il grande Torino vestito da Italia, gli era occorso di fornire 10 uomini su 11 alla nazionale battendo la grande Ungheria, travestito da Italia avrebbe, secondo lo studio di questi spagnoli, la Spagna molto esperta di calcio, vinto facilmente, improntato addirittura a sé, il mondiale dell'anno successivo a Superga, cioè quello in Brasile nel 1950, ma non solo, vincendo avrebbe imposto questo suo sistema di gioco, allora c'è la contrapposizione, metodo sistema, ma non sentiamo in Italia, questo suo sistema di gioco molto atletico ma anche con una grossa precisione di ruoli e quindi con una tattica assecondante l'atletismo, l'avrebbe imposto nel mondo e addirittura, udite udite, avrebbe impedito, quantomeno ritardato, la nascita del football, quello che in Brasile chiamano futebol bailado, del football sudamericano barocco e in fondo abbastanza, come posso dire, compiaciuto di se stesso e poco atletico, poco tonico. Il cumulo adesso del ticket ad hoc del Barcellona, sia pure poi sublimato dai gol di Messi. Questo era il ruolo del grande Torino, non ci fu il tempo né il modo per affermarlo, però gli inglesi che parteciparono al loro primo mondiale solo nel 1950, tra l'altro eliminati immediatamente dagli Stati Uniti con il gol di un oriundo haitiano, gli inglesi avevano capito tutto, tant'è vero che mandarono dei loro esperti, la Federazione Calcio Inglese in Italia, per studiare questo fenomeno del grande Torino. Poi uno schianto fece finire tutto. Avere i giocatori, il grande Torino, mi piace ricordare, oltre al troppo facile, Valentino Mazzone, il capitano, Virginio Maroso, che era un uomo di una classe assoluta, Franco Ossola, che giocava con una tecnica impagabile, dei giocatori straordinari. E voglio dire, avrebbe improntato, secondo gli spagnoli, mi fa tanto piacere credergli, tutto il calcio degli anni a venire.
Ecco.
Ragione di più per il mio mito, che è sempre più bello, prezioso e sempre più difficile da proporre, perché ogni finto esperto di calcio di oggi, cioè 60 milioni di italiani, e ogni tifoso fasullo, cioè 60 milioni di italiani, non accetta più queste cose, ritenendo che il calcio della sua squadra, o comunque il calcio che lui vorrebbe per la sua squadra, sia l'unico degno di essere seguito, amato e difeso con le unghie, con i denti, anche con le violenze e anche con i trucchi quando è il caso.
Ecco, indagando anche in quello che emozionalmente trasmetteva il grande Torino, dicevo all'inizio, una squadra amata non solo dai torinisti, dai suoi tifosi, ma ammirata dall'intera Italia, rappresentava un po' l'Italia di quel tempo, lei ne ha accennato che usciva insomma dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale.
Sì, sì, sì. Rappresentava un afflato comune, voglio dire che era anche ammirata moltissimo a Torino. Uno dei più grandi ammiratori della grande Torino era Giampiero Boniperti, ragazzino emergente della Juventus, mio amico fraterno. Era un avvocato, che non era avvocato, non aveva mai fatto un avvocato, ma sarebbe stato l'avvocato, che si chiamava Gianni Agnelli. Era suo fratello Umberto, che in collegio a Roma esultava per un 7-1 del Torino al campo del Testaccio, su Roma come torinese, diciamo, all'estero, ecco, tra virgolette. E era una squadra di tutti. Non ha fatto in tempo a fermarsi di più, ecco. Ha avuto una guerra che l'ha stoppata, perché sono stati gli anni di interruzione, e poi la tragedia, e amen. Amen, e purtroppo per tanti valori, tanto calcio, tanti miei sogni di ragazzino, amen e requiem.
Ecco, un'ultima cosa. Mi può raccontare come la società ricominciò, ma già dai primi giorni dopo la tragedia?
Troppo velocemente. Ci fu una corsa all'offerta di giocatori a Torino. Ferruccio Novo, l'architetto del grande Torino, sia pure con l'aiuto, oltre che nei due personaggi, Ernst e Lienz, che ho già citato, di un signore che si chiamava Vittorio Pozzo, che era il commissario tecnico della nazionale, ma che tifava a Torino, pazzamente. Ferruccio Novo lo volevano tutti, ne vestito dal dolore, distrutto, invece ricostruì la squadra. Rapidamente ebbe delle buone giocate, dei buoni momenti, forse troppo rapidamente. Arrivarono dall'Argentina in omaggio, davano giocatori, eccetera. Se avessimo forse conservato il tempo del Philadelphia, incrementato ancora di più di quello che pure lo fu il settore giovanile, e acquisito in pieno questo ruolo di personificatore di una certa Italia, avremmo vinto di meno subito, ma comunque buone partite. Fatto di meno subito e fatto di più in profondità. E invece un Torino epidermico, bello, vigoroso, divertente, si sovrappose al grande Torino e esentò dalla ricostruzione globale di quel fenomeno di prima. Ecco.
E dopo aver ricordato il grande Torino, ricordiamo 4 maggio 1949, la tragedia di Superga, andiamo a parlare di quella che è l'attualità, ma non solo l'attualità del calcio e degli altri sport professionistici, ma anche quella del mondo agonistico, degli appassionati, degli amatori. Lo facciamo insieme a Felice Alborghetti del Centro Sportivo Italiano, anche perché proprio il CSI sta organizzando una serie di tradizionali e importanti avvenimenti agonistici, per esempio come la Clericus Cup, il torneo di calcio tra seminaristi e anche il torneo di calcio tra gli oratori italiani. Con noi dunque Felice Alborghetti, portavoce del Centro Sportivo Italiano. Buongiorno Felice.
Buon pomeriggio a tutti, buongiorno.
Ecco Felice, partiamo da quelle che sono le iniziative in corso organizzate dal Centro Sportivo Italiano. La Clericus Cup è ormai le ultime battute, ma c'è anche l'altro campionato interessante, quello degli oratori. Parlaci di questo.
Nel mese di maggio un po' si concretizza un po' tutta la stagione, no? La ricca stagione che parte da ottobre, novembre. Ecco, come hai detto, la Clericus Cup ormai è arrivata alla finale del prossimo 18 maggio e ci sono tante iniziative. Cito per esempio domani a Cremona ci sarà la finale della Danone Nation Cup, che è un grande torneo per i campionati nazionali under 12, per piccoli calciatori, che viene organizzato appunto da Danone in 40 paesi al mondo. Ci sono 10 finaliste che si contenderanno il diritto di volare poi a Londra, dove a settembre si giocherà la finale mondiale, quindi anche una bella prospettiva per tanti piccoli calciatori e italiani. E contemporaneamente il mese di maggio è anche il mese del Day Arbitro, che è un giorno, sì, Day Arbitro, un'iniziativa di solidarietà che ormai è propria, diciamo, una tradizione nel Centro Sportivo Italiano. E 53 sono i comitati che hanno aderito in tutta Italia, 53 comitati territoriali hanno aderito a questa campagna, che è un appuntamento in cui gli arbitri sono protagonisti di solidarietà, quindi diciamo fischiano per Haiti, nel senso che quest'anno la campagna di solidarietà è destinata alla ricostruzione, diciamo, nell'isola caraibica, la ricostruzione anche di campi di gioco. Da tempo il CSI, grazie anche all'aiuto e alla collaborazione della Fondazione Francesca Rava, ha avviato una campagna a sostegno del gioco per i piccoli haitiani, e lo scorso anno c'è stata una delegazione che, in base anche a un protocollo sottoscritto con il governo haitiano, ha portato appunto dei educatori, dei formatori e degli allenatori nell'isola caraibica. Ultimamente c'è stato anche il nostro amico Andrea Zordi, il grande pallavolista azzurro, a supportare questa iniziativa, e adesso raccolgono dei soldi proprio per destinare, per creare un campo da gioco per tutti i piccoli bambini haitiani. Altre cose, dicevi appunto gli oratori saranno protagonisti il 26 maggio, a dire il vero dal 25, perché ci sarà questo weekend di finale per la Junior Team Cup, questo grande torneo, il calcio negli oratori, che sta concludendo in questi giorni proprio le proprie finali nelle 16 città della Serie A, le 16 città dove gioca una squadra di Serie A Team, e appunto le vincitrici si ritroveranno tutte al Foro Italico, dove si affronteranno prima nello Stadio dei Marmi, che chi ben conosce Roma conosce proprio adiacente, a due passi dallo Stadio Olimpico, e poi per chi avrà la fortuna e la forza, diciamo, di arrivare in semifinale, si giocheranno le finali del terzo e quarto posto e la finale del primo e secondo posto a pochi minuti proprio dal fischio d'inizio del derby di Coppa Italia. Un derby che, appunto, sappiamo tutti, sarà giocato dalle due squadre capitoline, le squadre che hanno fatto, diciamo, ecco, forse in quella occasione, per tornare un po' ai temi del campionato, si giocheranno un po' la stagione, visto che non è stata così esaltante, diciamo.
Ecco, a proposito ancora delle tante iniziative che sta portando avanti, da sempre porta avanti il CSI, iniziative fondamentali per trasferire ai più piccoli atleti, ecco, il senso del gioco, la lealtà e tutto quello che è il regolamento sportivo e quindi la formazione che attraverso lo sport si fa. Ma si riesce ogni tanto a intravedere qualche piccolo campione per il futuro?
Beh, sicuramente, diciamo, non è questo l'obiettivo principale, ma il CSI lo è stato in passato e lo è ancora, diciamo, una fucina di piccoli campioni. Il barlume, diciamo, il talento che viene fuori dai campetti di parrocchia è anche visibile, semplicemente anche vedendoli giocare tanti sport. Ovviamente la formazione dei nostri allenatori è anche quella di poter, diciamo, portare i ragazzi a dare il meglio di sé, quindi, diciamo, tirare fuori il meglio anche a livello tecnico. Poi ovviamente arriveranno poi società, spesso arrivano società federali che mettono gli occhi sui ragazzi, diciamo, non è che li portano via, però, insomma, sostanzialmente danno anche la possibilità di poter emergere fino a diventare dei grandi campioni.
E questo sempre con la speranza che poi non si perdano di vista quelli che sono i veri valori dello sport.
Ma l'abbiamo visto, diciamo, i grandi campioni del passato, che appunto posso citare, ecco, Gimondi, Boninsegna, insomma, chi ha vissuto una certa ambiente anche, no? Chi è cresciuto con certi valori non li ha dimenticati, e quindi spesso, diciamo, questo, diciamo, l'ingrediente importante che cerca il CSI di dare ai giovani. Quindi giocare per credere, quello diciamo è il nostro claim di quest'anno, giocare per credere, quindi i valori della fede, giocare anche per crescere bene, crescere sani ed educati, insomma, sono i prossimi futuri cittadini di domani, la speranza, diciamo, che riponiamo in questi ragazzi. E devo dire che da gennaio, da febbraio, diciamo, con l'apertura del Gran Premio Nazionale di sci, ci sono state tante finali dove appunto sono emersi anche i valori tecnici, quindi tra i pali dello sci, sui tavoli del tennis tavolo, in piscina con nuoto, ginnastica artistica. CSI propone sempre varie discipline e sempre un'attenzione anche, diciamo, a livello tecnico, che appunto singolarmente raggruppa nelle finali prima provinciali, poi regionali, fino ad arrivare, diciamo, al top con il campionato nazionale. Ecco,
volevo ricollegarmi a quell'anticipazione che tu hai fatto sullo sport delle grandi platee, lo sport professionistico. Hai citato la prossima finale di Coppa Italia tra Roma e Lazio, uno degli ultimi avvenimenti, episodi di questa stagione calcistica che ha visto trionfare in campionato la Juventus. Contemporaneamente si sta aprendo quella che è la stagione di un altro sport amatissimo, che è il ciclismo. Insomma, è in corso il Giro d'Italia, e il ciclismo in particolare ha proprio bisogno di un'iniezione di fiducia dopo i tanti avvenimenti. Insomma, mi viene in mente la vicenda Armstrong, ma insomma, ha bisogno di un'iniezione di fiducia, un'iniezione di regolamento, di regole.
Sì, il presidente Di Rocco sta facendo molto nel campo della, diciamo, della lotta al doping, insomma, e quindi sicuramente, diciamo, il ciclismo viene sempre visto, diciamo, con questa un po' piccola Romeo, no? Però voglio dire, ecco, il Giro d'Italia, come si vede anche dagli appassionati che sono sempre a bordo strada a tifare, non ha perso, diciamo, quella charme e quella appeal che ha sempre posseduto. E noi anche del ciclismo stiamo facendo, diciamo, dando il meglio di noi proprio per combattere, diciamo, questa cultura, no? Anche dell'aiutino. Ci avremo anche, diciamo, questa possibilità di svolgere in settembre i nostri finali sia su strada sia di cronoscalata. Ci sono tante opportunità per i ciclisti del Centro Sportivo Italiano e mi piace appunto ricollegarmi a tutta questa, anche grandi platee che tu hai citato nel calcio, che è stata assaporata da tanti oratori che sono, grazie appunto alla Junior Team Cup che avevamo detto prima, hanno potuto anche giocare in tanti stadi italiani, in tutti gli stadi della Serie A, e hanno potuto giocare e calcare l'erba degli stadi della massima serie.
Quindi tra l'altro, proprio a proposito del ciclismo, ecco, uno dei campioni che viene proprio dai vivai del CSI è stato Francesco Moser, che abbiamo avuto modo di incontrare più volte in una delle vostre iniziative. Ecco.
Ma sì, ricordo Moser sicuramente, Gimondi l'ho citato prima, Moreno Argentin, ce ne sono tanti appunto, e ricordano, ecco, in passato spesso rincontrandoli quei piccoli episodi proprio delle carovane da ragazzi, le gite, diciamo, gli spostamenti che si facevano col pulmino dell'oratorio, della società sportiva, è rimasto nel loro cuore anche questo spirito, diciamo, di volontà e di essere sempre pronti, diciamo, a scattare, a dare il meglio di se stessi.
E riescono, da grandi campioni, da grandi ex, ancora a trasmettere ai giovani l'entusiasmo per lo sport?
Beh sì, ricordo, ecco, l'anno scorso proprio Moser era sul palco del premio Fair Play Mecenate, un premio che si tiene in Toscana sempre nel mese di luglio, ecco, essere appunto, ricondurre tutta la sua carriera appunto a pochi istanti in cui è stato, diciamo, con grande fair play lì, anche riconoscere il valore di, insomma, sto parlando di Felice Gimondi ovviamente, del cannibale Merckx, non, lui diceva una volta di fronte a Eddie c'era poco da fare, quindi ha riconosciuto il suo grande avversario, no? Chiamiamolo col suo nome giusto, e però, insomma, erano, diciamo, sfide epiche e lotte, diciamo, tra rivali che poi sono rimasti anche amici, lui l'ha sempre detto e è stato confermato, quindi questi valori anche, diciamo, del rispetto e del saper perdere, che è forse la cosa più difficile da poter insegnare.
Bene, con questa bella immagine ci salutiamo, grazie Felice Alborghetti del Centro Sportivo Italiano, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie Giancarlo, grazie a tutti e a voi, arrivederci.
Terminiamo qui questa puntata di Non Solo Sport anteprima, quella del sabato, dandovi appuntamento a lunedì prossimo con la puntata a commento di quanto sarà avvenuto durante il fine settimana. Vi ricordo ancora i collegamenti con il Foro Italico, gli impianti di tennis del Foro Italico di Roma, dove la nostra inviata Antonella Palermo ci racconterà degli internazionali di tennis che saranno appena iniziati. A voi tutti un grazie per l'attenzione, da Giancarlo Lavella, alla prossima.